rileggere con voi il Salmo 34 in questo percorso che stiamo facendo, diciamo appunto la concretezza della fede attraverso i Salmi. Salmo 34 di Davide, quando si vinse pazzo davanti ad Abimelech e scacciato da lui se ne andò. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò del Signore, gli umili udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Venite, figlioli, e ascoltatemi, io vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Trattieni la tua lingua del male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male, fai il bene, cerca la pace e adoperati per essa. Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Il volto del Signore è contro quelli che fanno del male, per cancellare dalla terra il loro ricordo. I giusti gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro disgrazie. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa, non ne spezzerà neanche uno. La malvagità farà perire il malvagio. Quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. Il Signore riscatta la via dei suoi servi, la vita dei suoi servi. Nessuno di quelli che confidano in Lui sarà considerato colpevole. Il tema, appunto, gloriarsi e rallegrarsi in Dio per le sue liberazioni è un tema che probabilmente non sempre è presente nella nostra vita, perché non sempre siamo pienamente consapevoli delle tante liberazioni del Signore nel corso della nostra vita. Il fatto che siamo qui vuol dire che siamo stati risparmiati, per esempio, da quelli che potevano essere incidenti nel campo lavorativo, stradale o altro. Il fatto che il Signore ci risparmia da molti peccati, e di cui Davide dirà anche quelli di cui io sono inconsapevole in ragione dell'opera di Cristo. Il fatto che il Signore ci scampa o ci libera da molte malattie, anche quando poi interviene la malattia, noi dobbiamo fare dobbiamo ripensare al fatto che per molto tempo il Signore ci ha risparmiati da questo. Insomma, non credo che siamo abituati a riflettere giornalmente sulle tante liberazioni che il Signore compie a nostro favore. E non avendo questa piena consapevolezza, o questa costante consapevolezza, anche la nostra lode, la nostra adorazione al Signore non c'è. Perché se non abbiamo coscienza delle liberazioni, non abbiamo nessuno da ringraziare. Allora, questo tema che dico oggi vuole invece portarci a riflettere certamente sull'esperienza di Davide, ma sulla nostra quotidianità. Noi forse diamo per scontato, per assodato, che i beni che riceviamo, cioè i beni che prendiamo, che possediamo, sono frutto del nostro lavoro, sono frutto della nostra fatica, pure se siamo quello che siamo in ragione al fatto che siamo delle persone che ci tengono al proprio corpo, a se stesse, alla propria salute, e quindi ecco tutta una serie di cose dove la nostra persona diventa centrale e quindi non c'è bisogno di ringraziare nessuno, mentre il Signore è marginale. Diamo per scontato il fatto che possiamo essere così, è normale, siamo dei credenti, è giusto che andiamo al culto, ma con quale consapevolezza veniamo al culto? Quindi la nostra lode, per ritornare al tema di domenica scorsa, cioè il DNA, la lode, il DNA del cristiano, dovrebbe essere proprio questo, che ogni giorno noi dobbiamo prendere consapevolezza che è un dono di Dio, è una grazia di Dio che ci accompagna, ci sostiene, ci libera, ci protegge, cosa che noi non possiamo fare. Abbiamo letto domenica scorsa che i cavalli non danno nessuna garanzia, la forza del re non dà nessuna garanzia, se non è il Signore a dare tutto questo. Dall'intestazione di questo Salmo comprendiamo che il Salmo fu composto da Davide quando si finse pazzo davanti ad Abimelech, il quale fu scacciato da lui, versetto 1, o meglio che Abimelech lo lasciò andare via, dicendo ai suoi servi che lo avevano condotto: guardate, è un pazzo, perché me l'avete condotto? Manca forse dei pazzi nel mio regno che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà nella mia casa. Ecco, questo testo lo troviamo in 1 Samuele capitolo 21, andrebbe letto forse nel contesto di questa predicazione, ma il tempo manca, ma se andate a leggere i versetti da 10 a 15 in particolare, c'è tutto questo episodio. Ora, se ci riflettiamo bene, questo atteggiamento di Davide non aggiunge a lui alcun onore. Infatti, se in questo salmo Davide ringrazia il Signore per la liberazione ricevuta immeritatamente, egli non fa che lievi accenni, diciamo, all'episodio che è riportato in 1 Samuele 21. E in questi lievi accenni non c'è nessuna censura del suo comportamento davanti ad Abimelech, nessuna censura di fronte alla sua fuga, ma si sofferma a benedire il Signore per essere stato comunque ascoltato, risparmiato nel momento concreto di pericolo che egli stesso intravide mentre era in fuga dalle grinfie di Saul. Infatti il versetto 10 di 1 Samuele dice che Davide tenne in cuore queste cose e decise di comportarsi da pazzo. Allora, da questo episodio di Davide comprendiamo che non è certo saggio, non è certo saggio esibire i propri peccati di fronte agli altri, come fanno per esempio i professanti vanagloriosi, che sono perfino orgogliosi della loro confessione pubblica del peccato davanti agli altri, quasi a voler mettere in imbarazzo gli altri perché non lo fanno, e mettere in bella vista se stessi come espressione di maggiore spiritualità. Essi si comportano come quei, come dire, pensionati o reduci di guerra che, orgogliosi delle loro battaglie, ostentano continuamente le loro ferite, raccontano continuamente anche ai nipoti e agli amici, diciamo, delle loro battaglie, delle loro imprese, anche delle varie uccisioni o di come si sono comportate in quella circostanza. Ma comportarsi da cristiani in questo modo è come voler attirare, come dire, l'attenzione per ricevere del plauso dagli altri. Ma quale plauso si può ricevere a causa del peccato se si confessa il proprio peccato? Il peccato non può essere applaudito, deve essere condannato. E quindi l'ostentazione pubblica per essere, come dire, considerata dagli altri uno spirituale è sicuramente un elemento negativo. Ecco, Davide per esempio non fa questo. Certamente si finse matto, stolto, se vogliamo, con destrezza, con maestria singolare, ma si guardò bene dall'essere così sciocco da scrivere un inno, ora direi il Salmo 34, che esaltasse le imprese della sua follia. Quindi il suo rimando all'episodio è in realtà per celebrare la grazia ricevuta da Dio, consapevole del suo peccato e consapevole del fatto che il Signore si aspettava però da lui il meglio e si aspetta da chiunque si dichiari cristiano e timoroso di Dio. Spurgeon, diciamo, commentando questi testi, ad un certo punto dice che Dio si aspetta le nostre opere d'arte migliori, non, diciamo, una cozzaglia di cose messe insieme. E basta, infatti, in questa ottica che va sottolineato, che ripensando al grande pericolo da cui era stato liberato, Davide scrive questo canto seguendo una regola, che è la regola della concordanza con le lettere dell'alfabeto ebraico. Sono 22 versetti. Davide scrive il canto seguendo questa regola, e cioè, ed è il secondo canto che noi leggiamo, il primo era il 25, gli altri sono il 37, il 111, il 119, che forse per chi lo ricorderà molti anni fa l'abbiamo studiato tutto insieme, avevamo definito l'alfabeto di Dio, e poi il Salmo 145. Quindi segue una regola, una logica, perché questi salmi nel loro originale cominciano con la prima lettera dell'alfabetico e in ciascuna strofa successiva comincia con la lettera dell'alfabeto successivo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Davide non mise insieme delle parole così alla rinfusa, giusto per poter